Don Fabrizio Bagnara. Bentornato.
Grazie, ciao Luca, un abbraccio anche a Lorenzo, bentornato anche a lui allora.
Sì, era sparito Lorenzo.
Visto che ci accomuna questo ritorno.
Chissà perché, non vi ho mai visto contemporaneamente insieme, potreste essere la stessa persona, effettivamente dovrò indagare al riguardo. In questo, no, perché è qua davanti a me, dovrebbe essere un ventriloquo. Comunque, ci diamo del tu perché ci siamo già chiariti l'altra volta che quando certo. Si prega non si usa un altro tempo e quindi a me va bene. Però il motivo per cui ti ho fatto tornare, ti farò tornare nel corso della trasmissione finché sarò ovviamente in diretta, poi non decido soltanto io, è che mi piace questa idea, passami la semplificazione, del prete tecnologico, cioè di questo padre che in qualche modo non scappa dalla tecnologia ma anzi cerca di capirla e di utilizzarla e di portare il suo messaggio sacrosanto però anche attraverso queste nuove tecnologie. Per cui la prima domanda è questa: io stavo lì che whatsappavo con te, già questa è un po' una notizia, no? Immaginate, sto whatsappando con Don Fabrizio, no veramente ci whatsappiamo, e tu mi hai spinto una locandina digitale dicendo questo incontro che stavo seguendo a Roma è molto figo, si chiama Homo Musicus, giusto? Nella globalità dei linguaggi. Che cosa si vede? Raccontiamolo, visto che sei proprio caldo di questo incontro.
Beh, guarda, è stata un'esperienza interessante perché c'è questa aspetta un attimo perché mi sfugge il nome perché io non la conoscevo, Stefania Guerralisi, che è un'ottantenne che ha una figlia cerebrolesa che ha 59 anni e lei da artista ha cercato di cosa poteva fare per aiutare sua figlia a non vivere da vegetale e ha dedicato la sua vita a questa ricerca e lei è arrivata alla conclusione che noi siamo musica ed è una cosa interessantissima
molto.
Che, e credo per te sia proprio una come il cazzo sulla pasta, insomma, no, ecco.
Io sono musica, infatti, ritengo di essere musica,
noi,
quindi.
Esatto. E lei fa riferimento all'esperienza prenatale, quando nella gestazione siamo avvolti nella placenta da questo liquido amniotico, che è un conduttore di vibrazioni incredibili. E quindi in quei 9 mesi si percepiscono una serie di informazioni, di esperienze che si fanno, che è incredibilmente interessante. E poi, vabbè, elaborato tutto il pensiero, no, rispetto a tutto questo, e giocando anche col teatro, con tutte le persone che erano nel teatro, e giocando sulla vocalità. E quindi ogni suono esprime un qualcosa che ha a che fare con il corpo. E basti pensare a un giochetto sulle vocali, no? La vocale della U l'ha collocata, identificata nella parte dei genitali, quindi nel basso ventre, diciamo, no?
Okay.
E che ha tutto uno suo U, ma che ha come un suono che ti dice che il desiderio di uscire. E poi la O stretta, la O larga, fino a salire a livello di cuore, diciamo, con l'altezza, la A, poi le varie declinazioni della E, fino alla I, che è sul cervello, no? E lei appunto anche graficamente ha una simbologia, perché c'è questo puntino che ti dice che la mente è tutto quello che ti avvolge.
Okay.
E quindi il tuo corpo è avvolto anche da musicalità, anche nel semplice parlare.
Verissimo, tra l'altro padre, sta ovviamente scherzo ai nostri ascoltatori, U nelle parti basse perché è il verso che si fa quando si prende una botta lì, sì, anche quello, forse,
esatto.
Però non è casuale. Allora abbiamo aperto un tema che non avevo considerato, che mi interessa molto, credo molto nella musica, che la musica ovviamente abbia un potere di comunicazione forte, soprattutto sui ragazzi, ma secondo me anche in generale, un po' un luogo comune solo sui ragazzi. Però allora individuo un tallone d'Achille, mi è permesso parlarne? Posso parlarne?
Siccome non so di cosa stai parlando, il bastone della parte del manico ce l'hai tu, allora il coltello, scusa.
No.
Quindi...
no, ma non è niente, insomma, mi conosci, sono
accetto
sempre...
la sfida, accetto la sfida.
Grazie. Io adoro la musica e penso che ci siano molte canzoni spirituali, quindi assolutamente in linea con il messaggio cristiano. Però c'è una certa musica di chiesa, le famose canzoni di chiesa, che secondo me fanno il gioco opposto. Cioè io stesso da bambino sono nato con "Ti ringrazio mio Signore", però poi adesso, no, quando ritorno e sento questa canzone dico "ma come, c'è Alleluia di Leonard Cohen", per dirne una, che è una canzone di una profondità incredibile e che parla proprio di quello, quindi non è che dobbiamo forzare il messaggio. Non si possono usare canzoni belle, non è necessario usare sempre canzoni un po' meno belle.
Guarda, tu metti il dito nella piaga, perché qui c'è un grossissimo dibattito e anche una grande ricerca per quanto riguarda l'animazione liturgica, che dovrebbe coinvolgere la dimensione del sacro, e la musica nella liturgia deve rispondere anche dei canoni abbastanza precisi, perché si fa quel canto in quel determinato momento, perché si sottolineano i segni di quel gesto che si sta compiendo, e quindi è tutto legato anche, la musica accompagna dei segni, dei gesti particolari, quindi c'è tutto un significato. Ecco, ci sono delle musiche che sono intramontabili, che sono di una bellezza, perché sono quelle proprio che, come accennavamo prima, ti passano dentro il corpo, no? Ti vibrano dentro per la loro intensità e profondità.
Sì.
E poi c'è stato questo filone che c'è ancora, non so se dire purtroppo, però non vorrei offendere nessuno.
Lo dico io allora, purtroppo, così ecco, me la prendo io.
C'è questo filone che è un po' più giocherellone anche, no? Perché si pensa di essere un po' più moderni e così. Che però spezzo anche un pezzettino di lancia anche a favore. E al di là della musica, che la musica a volte fa, non posso dire quella parola che si usa quando si parla volgarmente, no? E fa pena, ecco, diciamo
sì,
così.
Sì.
E la musica, però le parole, i testi, a volte ci sono dei testi che hanno un suo significato. Ecco, non è tutta da buttare, questo voglio dire.
Okay.
E, altre sono proprio canzonette che non hanno... E poi soprattutto non si riesce anche ad aggiornarci un po' anche con una vocalità, una musicalità che possa rendere ragione quello che si celebra, garantendo anche la sensibilità di chi celebra. Ecco, a volte però le canzonette allontanano più che avvicinare,
sì,
fanno rabbrividire più che fare emozionare.
Ecco,
sono d'accordo con te.
Padre, tu hai visto Sister Act, il film con Whoopi Goldberg?
Certo.
Sei
certo.
A favore o contrario di quell'approccio così moderno?
Ma lì era tutta un'ambientazione filmica, no? Che era un approccio anche in un contesto ben preciso, no? E lì la pseudo suora, no? Che cosa fa? Cerca di utilizzare il linguaggio della strada per poter arrivare alla strada. E qui però ti dico una cosa,
sì,
senza usare la musica, il nostro fondatore Gesù, per il quale adesso celebriamo la Pasqua, ha usato questa dinamica. Cioè lui, quando parlava alla gente, parlava il linguaggio della gente.
Esatto.
Lui si è rivolto alla gente parlando in parabole, quindi faceva esempi legati al mondo del contesto di quel tempo, quindi il mondo agricolo, utilizzando le immagini del tempo, anche, no? della cultura, di quello che succedeva. Ecco, sono tutte, è un'ambientazione. Quindi questa parola che stava dietro le nuvole è entrata dentro nella quotidianità, tenendo conto del vissuto quotidiano. Quindi in Sister Act si fa quello riferimento, con una musica, a parte che lì sono fior di artisti che ci avranno messo le zampine, no?
Certo.
Però quel Salve Regina è di una meraviglia incredibile, qualche volta non lo cantiamo durante le celebrazioni, ma nelle feste che si fanno, nei momenti così di piacere, la si canta, insomma.
Ma quanto è rock and roll, Don Fabrizio Bagnara? È il carcobendi della chiesa, veramente fantastico in queste dichiarazioni. Padre, un'altra dichiarazione. Ieri sono andato a teatro a vedere Il nome della madre, spettacolo di Henry De Luca, insomma un grandissimo scrittore, adattato da Michele La Ginestra,
certo,
che raccontava proprio la gestazione di Gesù da parte della Madonna, ma soprattutto le difficoltà, no? di essere accettata, perché non è che ovviamente l'Immacolata Concezione fosse così semplice da far accettare non solo a Giuseppe, che a un certo punto l'accetta, ma proprio alla comunità intorno a sé. E ho ritrovato tantissime analogie con i profughi di questi giorni, di queste guerre, una Maria che nessuno voleva, che hanno fatto partorire in una stalla, in difficoltà. Fondamentalmente questo genere di spettacoli qui, oltre ad essere bello, anzi ringrazio Beatrice Fazzi, l'attrice, di aver fatto una prova così, non sono anche un modo di attualizzare un messaggio, cioè di far capire che è ancora attuale, ancora meglio così?
Certo, tu hai parlato di un autore che ha una conoscenza anche biblica profondissima, che la sa tradurre in termini e in toni poetici che sono non solo accattivanti, sono emozionanti, che è Henry De Luca. Quindi stiamo parlando, per quello che mi riguarda, per la mia sensibilità, di un gigante. E stiamo parlando di un personaggio, di Maria, che noi nel corso della storia l'abbiamo talmente esaltata, talmente rivestita di ori, di corone d'argento, queste cose qua, e ci dimentichiamo che invece dovrebbe essere rappresentata con il grembiule, che è con il fazzoletto in mano, perché le sofferenze che ha patito quella ragazza, che aveva circa 14 anni quando è successo tutto, le sofferenze che ha patito quella donna là sono indicibili. Lei sì ha sposato, se andiamo ad analizzare bene la sua storia, lei sì ha sposato i drammi di questa umanità, di queste madri che piangono figli, che piangono nipoti, che piangono mariti, che piangono padri.
Giusto.
E con quell'amore viscerale, no? Che, ecco, lei si ritrova questo figlio che le ha sempre dato dei problemi, perché sin da piccolo le ha creato problemi per il fatto di essere figlio di Dio, e che lei con dignità, con rispetto profondo di quella che era una chiamata che sentiva, ha accompagnato il dramma, il mistero di questa storia, di quest'uomo che finisce umanamente in modo tragico, perché crepa inchiodato in un patibulum, no? Che era la croce riservata ai peggiori delinquenti. E lei sta sotto la croce, perché la madre raccoglie il pianto del figlio, la madre raccoglie le gocce di sangue del suo figlio, perché è sangue suo. Ed è una... Guarda, mi emoziono quasi anche a parlare. Purtroppo noi nel corso dei secoli l'abbiamo trasformata. E invece sì. Se la riconducessimo alla sua umanità,
esatto,
troveremmo davvero la grande santità di questa donna.
Mi piace davvero
la
questa
profonda santità.
Questa lettura di una madre di un ragazzo problematico, che poi in realtà ovviamente era problematico non in sé, ma in quanto ovviamente... per ciò che rappresentava. Siamo veramente alle porte della Pasqua, quindi anche della resurrezione.
Il contesto era, sì, è problematico nel contesto culturale, perché questa donna si ritrova incinta e non è stato suo marito, quindi deve affrontare una comunità. Poi se lo ritrova che a 12 anni gli scappa di casa, lo ritrova tra i dottori del tempio. Poi se ne va in giro con questo gruppetto di personaggi indiscutibilissimi, no? Questi apostoli che capiscono, non capiscono, semplici, ignoranti, intelligenti, un po' di tutto, a fare queste cose, questi segni strani. Quindi ha creato problema in effetti, sì.
Allora, sicuramente, come ho promesso e come sto già mantenendo, ci collegheremo tante altre volte con Don Fabrizio Bagnara. Ci salutiamo, visto che la Pasqua, con un messaggio di resurrezione, che sia un inizio, un nuovo inizio di tante cose belle, visti questi anni un po' brutti.
Allora, guardiamo all'uovo di Pasqua. L'uovo di Pasqua, nella sua forma, non ha né un vero inizio né una vera fine, ma rappresenta, come dire, il ciclo continuo della vita e della morte. È il simbolo del lutto per una perdita, perché noi celebriamo una morte, ma è anche la speranza per una nuova rinascita. È un simbolo antico ebraico, ma è stato preso dal cristianesimo per dire che, come da quell'uovo nasce un pulcino, Gesù esce dalla sua tomba, e se ci lasciamo prendere per mano da lui, anche questo orrore, questo buio che ci avvolge, può davvero aprirsi a un'aurora di luce che è fatta di speranza.
Don Fabrizio Bagnara, era andato un attimo via la voce, ma noi abbiamo risolto subito. Don Fabrizio Bagnara, come sempre, rock and roll, molto presto tornerà nella giungla di Baghera, è sempre un piacere chiacchierare con te.
Va, piacere anche a me, volentieri. Un abbraccio a tutti quelli che ci ascoltano, a voi che siete in radio. Buona Pasqua, buona settimana santa.
Buona Pasqua.